Benvenuti a un nuovo special del Salotto Monogatari. Oggi special letterario, come ormai vi stiamo un po' abituando ultimamente, con lo special di Chekhov, poi gli special di Shakespeare, insomma, stiamo un po' diventando un salotto super intellettuale. E oggi insieme a Marco, ciao Marco,
Ehi, ciao!
ciao, parliamo di Henry James, in particolare di un racconto di Henry James, La bestia nella giungla, e di due film che sono stati tratti da questo racconto l'anno scorso, presentati a due festival importanti che sono appunto The Beast in the Jungle di Patrick Kiha, credo che si pronunci,
Shiha, credo.
Shiha, ok. Che è stato presentato alla 73esima mostra berlinale, berlinale, sì.
Esatto, esatto.
Ok. E l'altro film è La Bête di Bertrand Bonello, che invece è stato presentato al Festival di Venezia, era in concorso con Léa Seydoux e McKay, mi pare che si chiami lui, l'attore.
Sì.
Vabbè, nessuno dei due ha vinto nulla, però sono comunque due film, cioè è interessante che due film, almeno secondo me, due film dello stesso anno siano usciti questi due film tratti dallo stesso racconto di Henry James e sono due adattamenti molto diversi del racconto di Henry James, La bestia nella giungla, perché il racconto è un racconto molto essenziale, nel senso che ci sono questi due personaggi, John e May, che si incontrano ad una festa in una villa. E lei riconosce lui, lo riconosce perché si erano incontrati 10 anni prima in un'altra situazione a Napoli nel racconto, quindi in Italia. E mentre invece lui non si ricorda nulla di questo primo incontro tra loro, e allora lei gli rinfresca la memoria fino a che rivela a lui che lei conosce il suo segreto, perché allora, 10 anni prima, quando erano ragazzini, perché avevano circa sui 15 anni, quando si sono incontrati la prima volta in Italia, lui le aveva raccontato che aveva questo segreto, ovvero che gli sarebbe accaduto qualcosa, e quindi lui un evento straordinario di cui lui non sa nulla, sa solo che avverrà questo evento, accadrà, ma non sa di che si tratta, non sa solo che sarà qualcosa di epocale, sia potenzialmente sia catastrofico che positivo, insomma. E da questa rivelazione, appunto, i due legano, perché appunto lui è sorpreso di aver rivelato a una persona questo suo segreto, perché è tipo il suo segreto inconfessabile, una roba che lui ritiene essere un'informazione particolarmente intima e che lo rende anche un personaggio un po' strano, un po' ai margini dell'esistenza, in qualche modo si, per sua stessa ammissione, si mette un po' ai margini dell'esistenza a causa di questo evento che lui attende, inesorabile. E però appunto lei invece si ricorda di questo segreto e proprio per questo elemento eccezionale di lui lei ci si affeziona e iniziano a questa frequentazione che rimane sempre una frequentazione un po' quasi, cioè solo praticamente mi verrebbe da dire quasi filosofica, nel senso che entrambi attenderanno questo evento che dovrà accadere a lui però. Lei decide di unirsi a lui in questa attesa. E il film di Patrick Chiha, che continuerò a sbagliare
Meglio di prima, però.
meglio?
Ciao.
Ottimo. Chiha, ok. Il film di Patrick Chiha è più fede, è molto, è abbast cioè, parecchio fedele al racconto. Però la differenza sostanziale, cioè la cosa più lampante quando si guarda questo film, è il fatto che è tutto ambientato all'interno di una discoteca, di un club. E inizia nel 1979 per poi concludersi nel 2004, quindi la storia va avanti per 25 anni, mentre invece nel racconto di Harry James non viene specificato per quanti anni. Loro invecchiano, ma non viene mai detto per quanti anni la loro frequentazione, la loro attesa va avanti. E invece qua avviene per 20, rimangono in contatto, si incontrano ogni settimana, ogni sabato in questa discoteca, e rimangono appunto ai lati della gente che balla, e ai lati, anche ai margini del mondo, della storia, perché appunto durante tutto il film avvengono anche eventi importanti, come appunto la caduta del muro di Berlino, che la seguono. Lui in particolare la segue in televisione, poi anche la caduta delle Torri Gemelle, quindi l'attentato delle Torri Gemelle del 2001 e anche altri eventi, questi due diciamo più importanti, ecco, che vengono sottolineati nel film. E un'altra grossa differenza, oltre ovviamente al luogo, che invece in Harry James non viene mai, cioè a parte la villa iniziale dove loro si incontrano e un qualche dettaglio, non viene mai precisato esattamente un luogo. A volte si incontrano da lei, a volte si incontrano in altre situazioni, mentre qua bene o male la maggior parte delle volte si incontra in discoteca, tranne verso la fine in cui lui va da lei, perché lei non sta, inizia ad avere dei problemi, una malattia insomma, e poi spoilereremo ovviamente, magari non subito. E mentre invece, finisco giusto questa introduzione a un po' entrambi i film, il film di Bonelot è un adattamento molto più strano, a me viene anche da dire molto più complicato quasi da analizzare, perché Bonelot e insieme agli sceneggiatori praticamente dividono il film in tre linee temporali, in cui la principale si sviluppa nel 2044, comunque nel 2040, nel futuro, in un futuro, quindi è l'ambientazione fantascientifica, in cui appunto un'intelligenza artificiale si occupa di tutti i lavori dell'essere umano, e gli esseri umani, per diventare infallibili nelle poche cose che fanno, nei pochi compiti che eseguono, fanno in modo di perdere completamente le emozioni, cioè si sottopongono a dei processi per la perdita completa delle emozioni, perché in questa società del futuro le emozioni sono semplicemente qualcosa di che rende meno efficienti. E per fare ciò loro entrano in queste macchine che gli fanno praticamente vivere anche delle vite passate, cioè rivivono delle vite precedenti, e in questo caso i due personaggi protagonisti, che non si chiamano però mi pare John e May, forse hanno nomi diversi, anche Uber perché
io controllo.
Ok, anche perché mi pare che cambino anche da linea temporale a linea temporale. Comunque le altre linee temporali, oltre a quella diciamo nel 2044, sono quella nel 1910, che è quindi molto vicina al periodo di scrittura del racconto, che è del 1903. E poi l'altra linea temporale nel 2014, e appunto lei è una attrice, fa l'attrice, mentre lui è invece tipo un incel, ed è una sorta di, è uno che si ossessiona della figura di lei e decide in qualche modo, pianifica di ucciderla, perché è troppo ossessionato da lei, ma in generale non riesce ad avere rapporti con le donne, e questa cosa gli crea odio, appunto un incel.
Si chiamano Gabrielle e lui.
Gabrielle e lui, ma nel 2014, ma anche nel 1910 o in tutti e tre?
Ma risulta solo un nome, credo sia okay, in tutti e tre, okay, se ricordo okay, bene, okay. Perché siamo entrambi vincolati alle proiezioni
Sì, in realtà la bestia nella giungla, mi pare, quello di Patrick Chia, mi pare sia
è
uscito su
su Mubi.
Mubi, sì. Quindi si può
Sì.
trovare, mentre invece la Bette di Bonello è stato
Ancora
proiettato solo a
inedito.
Venezia, poi in realtà anche a Milano hanno fatto delle
Nelle vie del
proiezioni.
cinema, certo.
Sì, però poi non è ancora uscito ufficialmente. E ti lascio un po' la parola perché ho parlato anche troppo.
Sì, no, io arricchisco rapidamente l'introduzione dicendo, vabbè, facendo al solito il campanilista, all'ultimo Efebo d'Oro, che è il Festival di Cinema e Letteratura. Che è tenuto qui a Palermo ogni autunno, hanno portato entrambi i film, poiché diciamo il festival consta di un concorso principale di opere tratte da opere letterarie, e entrambi i film concorrevano tratti dalla stessa fonte, dallo stesso racconto di Harry James. Quindi c'era già, come dire, questo, la Febo d'Oro ha un po' sancito la riflessione sul fatto che su quello che stiamo cercando di fare noi oggi, cioè mettere un punto su questa occorrenza rara del 2023, per la quale due registi più o meno importanti, entrambi francesi, Patrick Chia in ascesa, diciamo, mentre Bonello già benché affermato, entrambi hanno tratto un racconto, tratto un film da Harry James, dello stesso racconto. Tra l'altro, racconto che, giusto puntualizzazione editoriale simpatica, io ho letto nella traduzione di Gian Siro Ferrata, che si chiama La tigre nella giungla, che cerca, diciamo, di fare una traduzione anche, come dire, che cerca di mantenere l'eleganza del periodare di Harry James, che, come si sa bene, è articolato, però quando lo leggi non ti accorgi di quanto sia in realtà complesso, cioè fluido, nonostante questa ipotassi fortissima. E quindi questi periodi lunghi, queste subordinate, però non te ne accorgi. Vabbè, la magia di Harry James. E che
Io
in
ho letto,
realtà.
giusto per dire, specificare, io ho letto invece la traduzione di Gaetano La Pira, che invece è abbastanza, cioè, abbastanza scorrevole, non ha molti orpelli, è proprio facile di facile lettura.
Sì, beh, è chiaro che qua si aprirebbe un capitolo enorme. Sicuramente. Questa traduzione che ho letto io mi ha restituito parecchio anche nei minimi, nelle più insignificanti righe del mistero, appunto, che popola tutto quanto il racconto, e che è una sorta di aspettando Godot, prima
Sì.
di aspettando Godot, con questa attesa indefinita di un evento che, come diceva Ale, deve sconvolgere la vita del protagonista, e lo guarda da lontano come una bestia nella giungla, appunto, che è pronta a ghermirlo. L'adattamento dei due registi, insomma, diciamo, le indicazioni base le ha già dette Ale. Quello che mi sento di aggiungere, appunto, è come Scià cerchi di riferirsi a delle culture contemporanee, cioè fa un lavoro molto quasi di traslazione, in realtà neanche di traslazione, perché, come diceva sempre bene Ale, non sono ben definiti i luoghi in Harry James. Cioè, si desume in generale dalle abitudini, dal modo in cui interagiscono i due protagonisti, che si tratta di un'epoca in cui ci si incontra con una ricorrenza più o meno irregolare, con degli intervalli molto ampi. Loro due hanno questa storia che comunque non è neanche una storia, non sanciscono mai un rapporto, però si capisce che la condivisione di questo segreto non è solo intellettuale, ma anche in qualche modo sentimentale, cioè li lega sentimentalmente, proprio nell'assenza del loro legame, poi forse il senso di questa bestia che li guarda da lontano, guarda lui da lontano. Ecco, quindi non è propriamente una traslazione quella che fa Scià, perché in realtà il tempo in Harry James è molto sospeso, come appunto anche in Portrait of a Lady, di cui spero faremo qualcosa in futuro qua in podcast. Il paesaggio è mentale, puramente mentale in Harry James, è psicologico, ed è emotivo ed è quello del modo in cui si parlano i protagonisti, cioè davvero i loro dialoghi dipingono un paesaggio sempre e quindi di conseguenza una certa tensione. C'è un una suspense derivata proprio da questi continui rimossi. È probabilmente a livello di stile di scrittura la grandezza di Harry James è quella di oscillare sempre fra la narrazione onnisciente e la narrazione relativista, nel senso che lui è relativista, insomma, forse è una parolaccia, però è per dire che da un lato racconta dall'esterno con un'ampiezza possibile solo a un narratore, allo stesso tempo omette delle informazioni su cui si basa spesso il rapporto fra i protagonisti, ed è una cosa anche in comune con Ritratto di Signora, nella storia fra Isabel e Osmond. Osmond nasconde a Isabel tutta una serie di cose. È Harry James che racconta di tanti dettagli, anche alcuni anche non propriamente utili al filo narrativo, omette degli altri dettagli, quindi è tutto su questo gioco. E di conseguenza è un paesaggio mentale anche per questo. Mentre chiaramente i film si devono affidare a dei paesaggi fisici, fermo restando che Bonello è un regista molto astratto, e ci arriveremo, però Patrick Shea, quindi più che una traslazione, elabora proprio un inabissamento del concept di Harry James dentro la cultura disco fra gli anni 70 e il nuovo millennio, con questo rapporto sospeso che li tira fuori dalla storia. E in realtà, diversamente da Harry James, i protagonisti guardano la storia, la recepiscono, la fanno loro, e in qualche modo Shea è come se in queste modalità sottolineasse la loro arroganza, l'arroganza del loro arroccamento, del loro arrocco intellettuale, non so come dire.
Sì.
Cioè, è come se loro ignorassero eventi enormi in questo loro rituale privato, e questo li rende per lo spettatore molto incomprensibili, molto distanti, ed è un modo anche piuttosto pratico, pragmatico, di rendere la distanza che noi viviamo leggendo Harry James, perché Amy, mi pare, sì, Amy si chiama, o May?
May,
chiedo scusa. May non rivela il segreto di lui, però dichiara di saperlo lei, e noi non capiamo mai perché lei tutto sommato rimane legata a lui, né capiamo l'incapacità di lui di amare completamente lei. Quindi questa distanza Shea la replica tramite la cronaca dei 30 anni fra gli anni 70 e il 2000-2001. E Bonello, il discorso è molto più complicato, perché e poi ti rilancio la parola magari,
sì.
Perché rispetto a Shea, che tutto sommato è lineare ed è un fiume in piena rispetto a questa evoluzione storica parallela alla vita dei protagonisti, Bonello elabora uno straniamento ancora più a monte nel suo stile narrativo, perché questa divisione in tre parti, che non vengono tra l'altro l'una di seguito all'altra ma si alternano, benché poi tutte e tre tra virgolette si concludono più o meno normalmente, quella ambientata nel 1910 con l'alluvione, e in maniera invece piuttosto strana quella del 2014 col film che si rompe letteralmente, bellissimo. Ecco, lo straniamento proposto da Harry James raggiunge livelli molto più elevati. Bonello si muove proprio su tre stili diversi alla fine. Nella parte del 2014 prosegue il discorso introdotto da Coma, questa sua fascinazione, anche questa straniata perché lui non è parte di quel mondo, questa sua fascinazione per il mondo del web, il mondo del digitale, che io e Ale, su cui Ale insomma dibattiamo da anni, e che lui indaga da un punto di vista piuttosto esterno. E allo stesso modo il 1910, così come il futuro in quanto sconosciuto, sono affrontati in maniere distanti e stranianti. Quindi non so come dire, è come se l'operazione di distanza tra chi esperisce i film e il film stesso e gli eventi del film siano elaborati in maniere abbastanza diverse, nella misura in cui Shia replica gli eventi del mondo che i protagonisti guardano e li riconosce bene, ed è molto accurato ed è molto attento e filologico nella scelta della musica, nel cambiamento di questa musica con quella sequenza circolare magnifica della seconda parte del film, col tempo che passa. E quindi è molto polemico su questa distanza fra protagonisti e storia, mentre Bonello è lui stesso distaccato da quella storia, nonostante l'alluvione sia anche storicamente posizionata, quindi precisa. E nel 2014 si vedono addirittura immagini di Tre Champers di Harmony Korine, quindi c'è comunque un legame forte. È come se questo tempo in realtà non esistesse nella Bette di Bonello, e quindi il distacco è ancora più elevato, e quindi Bonello sembra assecondare di più i due protagonisti, salvo il fatto che i due protagonisti in realtà si muovono in maniere molto complicate, quindi più che il distacco rispetto all'incapacità di comprenderli, classico di James e di Shia, cioè utilizzato da Henry James e da Patrick Shia, in Bonello è proprio una complicanza strutturale, narrativa, quella che ci distacca dai personaggi. Non so se mi sono spiegato, però è realmente... cioè Bonello mette strati e strati di distanza, mentre Shia è piuttosto... quasi in vetrina il film, non so come dire, lucido.
Sì, sì, beh, infatti ci sono anche momenti in cui appunto ci sono anche proprio i singoli personaggi che ballano e altri che li osservano proprio loro ballare, quindi sì, è un po' appunto sì, in vetrina mi sembra il termine giusto. E tra l'altro volevo anche aggiungere che in Bonello penso che la questione dell'evento che loro aspettano, in realtà, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, ma mi pare che sia introdotta in particolare nella parte del 1910, quando loro si incontrano nella villa, nella sequenza della villa.
Sì, che è un rifacimento del racconto.
Esatto, sì, sì. Però poi dopo, nelle altre linee temporali, la questione dell'attesa di un evento in realtà passa molto in secondo piano, perché ad esempio tutta nella parte del 2014 i due personaggi di fatto non si conoscono. Perché lui la spia, la tiene sotto controllo, poi fa i suoi vlog in cui racconta tutte le sue insomma le sue idiosincrasie nei confronti delle donne, eccetera. E poi anche invece in quella del 2044 si conoscono per caso, proprio perché si incontrano in questa specie di agenzia dove devono cancellare le loro emozioni. Però appunto è quasi più un incontro appunto normale, cioè di due persone che si iniziano a conoscere, ma non mi... qua veramente non sono sicurissimo al 100%, correggimi, ma non mi pare che citino proprio questo evento in particolare, cioè quell'evento lì in realtà c'è solo nel
2014. C'è il discorso, adesso qua pecchiamo di imprecisione, però sì. C'è il terremoto nell'episodio del sì. 2014 c'è questo evento, c'è l'alluvione nel 1910 che diventa in qualche modo l'evento.
Sì, sì, ma non sto dicendo che non ci sia l'evento, dico solo che non sia argomento delle loro discussioni,
no,
tra di loro. Perché...
No, al massimo è lei che ha un certo presentimento, sì. Un certo turbamento nei confronti dei luoghi, è lui che è un complottista, sì. Quindi è una traduzione, diciamo, di quel tipo di attesa nel 2014, nella società digitale, diciamo.
Sì, sì, ma perde anche l'elemento di attesa insieme tra di loro, sì, nel sì, senso sì. Che appunto in quello del 2014 non stanno quasi neanche insieme tra di loro, quindi di fatto non si conoscono,
no.
Poi dopo si incontrano e c'è quel presentimento di essersi già visti o di conoscersi in qualche modo,
sì.
Però che è dovuto proprio anche all'idea appunto delle reincarnazioni, delle vite, delle
certo.
Incarnazioni, però rispetto sia al racconto e sia poi al film di Patrick Shea non stanno lì tanto a dialogare, se non appunto nella parte del 1910, dove appunto nella villa continuano a girare per la villa. Un po' a me ha ricordato, quando l'avevo visto, il film di Last Year in Marienbrand, proprio per il fatto che si teletrasportano, okay, certo, in giro per René, le stanze. Mm. Esatto, René. E anche, quindi anche questa è un po' una differenza, secondo me, anche interessante, proprio perché comunque in quello di Bonello l'evento a un certo punto diventa anche ancora meno, ancora più etereo, no? Ancora più inafferrabile. Mentre invece sì, in Chiha c'è sta cosa che incombe e che appunto muove il loro rapporto, i loro dialoghi, cioè alla fine è sempre lì, ne parlano in continuazione.
Sì, no, in tutti e tre, diciamo, le opere si tratta sempre di una storia di non amore, in James e Shia è particolarmente evidente, l'attesa è quello che poi alla fine frustra il protagonista. In Bonello dobbiamo dire che innanzitutto lui fin dall'inizio capovolge il meccanismo, perché il punto di vista è quello di lei molto più che quello di lui, cioè c'è uno squilibrio nei confronti nell'interesse narrativo su di lei, e lei, tranne forse nella parte del 1910, subisce lui nel 2014 e nel futuro. E probabilmente anche in questa chiave è interessante vedere lo spettro dei tipi di attesa dei tre racconti di Bonello, perché Bonello nel 1910 appunto segue di più la linea di Harry James, fatto salvo che poi concretizza l'attesa in un evento catastrofico. Nel 2014 non si sa cosa si sta aspettando, l'attesa ha la natura del complottismo da parte di lui e della suspense per il mistero e per l'inconoscibile da parte di lei, quando appunto ci sono le riprese appunto in questa sua casa, ci sono i jump scare in stile Mulholland Drive e ci sono i virus che le invade il computer, quindi è come se stesse arrivando qualcosa ma lei non sa se deve aspettare, quindi è anche molto sul nostro contemporaneo, su un'incertezza molto più contemporanea e molto più, diciamo, afflitta delle narrazioni dalle narrazioni novecentesche, che chiaramente Harry James non arriva ancora a conoscere, evidentemente, da un punto di vista anagrafico, e che invece si adatta quasi a forza alla fine del secolo.
Sì, scusa, volevo anche aggiungere una cosa per quella parte del 2014, tra l'altro forse l'attesa è anche molto per noi spettatori, perché sappiamo qual è lo scopo di lui, nel senso che lui vuole fare qualcosa di violento nei confronti di lei, proprio per quello che lui continua a dire alla telecamera, e quindi un po' l'attesa è quasi più che loro che vivono dei presentimenti, ma è più nostra dal punto di vista di spettatori, che sappiamo che dovrà succedere qualcosa e probabilmente sarà lui a farla questa cosa, però non sappiamo esattamente cosa poi.
Quindi, come dire, l'attesa ha davvero la natura di qualcosa di incomprensibile. L'idea di Bonello è che in realtà poi alla fine del 2000, non si sa quando, quindi nel futuro, l'attesa in realtà sia perfettamente calcolata e algoritmica, perché l'attesa è lei che deve provare a perdere queste emozioni per essere più efficiente, e che ha quest'ultimo di emozione, conoscendo lui, che è appunto George McKay, e, diciamo, sentendo di provare qualcosa per lui, pur essendo nell'atto del processo di annullamento delle sue emozioni in questa vasca nera, che ricorda vasche di privazione dei sensi viste in tanti altri film, in tanti tipi di altre operazioni. E in realtà in questo caso, diversamente dalla parte del 2014 che è un horror vero e proprio, e la parte del 1910 che invece è un paesaggio quasi psicologico, appunto, la parte del futuro è realmente meccanicizzata, improntata all'inevitabilità di questo processo, fatto salvo il fatto che poi lei non riesce effettivamente a perdere queste emozioni, ma lui sì. Quindi, in che senso, prima dicevo, lei subisce lui. Lo subisce nella misura in cui lei percepisce di provare qualcosa di abbastanza forte da battere in qualche modo l'algoritmo, mentre lui è totalmente succube alla fine del processo dell'algoritmo. E quindi in questo caso, ancora una volta, è una storia di non amore, però capovolta rispetto a James e Shia, ma anche rispetto, volendo, agli altri due racconti. Altrettanto fallimentare, però è come se Bonello costringesse i due personaggi a dei dispositivi, a delle narrative esterne che li vincolano e che sono misteriose, sia che sia il passato sia che sia il futuro, sono incomprensibili, e quindi da qui la mia idea su questo, su questi tanti livelli di distanza che impone e che sono anche molto tipici suoi. Questa stilizzazione estrema del dramma fino a trasformarlo nell'equivalente di un dipinto contemporaneo, dal finale di Saint Laurent all'utilizzo infinito di split screen che fa sempre, che fa anche qua nella Pet. E quindi anche qui, da qui, non mi ricordo se volevo puntualizzare, noi abbiamo parlato di entrambi i film in podcast, della Bestia nella giungla durante i speciali di Berlino, sì, 2023, e della Bet negli speciali da Venezia, e io forse già della Bet avevo lanciato la mia piccola provocazione, la mia piccola polemica legata al fatto appunto che Bonello ha questo approccio diciamo estraneo ai mondi che racconta. In realtà però tutto cioè leggendo il film in questa chiave è anche opportuno che sia così, cioè lui deve vivere la superficie di questi mondi per rendere l'idea dello straniamento appunto che i spettatori possono provare rispetto ai personaggi e alle loro scelte, e nel caso del suo film anche rispetto al mondo che vivono, e quindi è coerente. Detto ciò, è chiaro che ripeto, per me è viziato dagli orrori del digitale degli anni 10. 2014 è un anno quasi simbolico come scelta, non solo perché si chiude Marble Hornets, ma in generale. Comunque, comunque davvero, ci sono delle ansie che è come se Bonello intuisse, ma che non abbraccia appieno. Cioè la mia sensazione è che è distante anche in questo. Però è obiettivamente un problema del 2014, diciamo, di quella parte di film là. E in generale un film che comunque merita una revisione, perché è un film di una complessità realmente elevata.
Sì,
alla
sì, sì, sì. Poi appunto c'è tutta la parte di lì del 2014, in effetti cioè, ha in un certo senso anche quel senso di paranoia che in qualche modo trasmette, che in realtà tutto sommato... Cioè, nel racconto di Henry James e anche nel film di Chiha non c'è il senso, non c'è una sensazione di paranoia. È più magari un'angoscia esistenziale, perché appunto c'è la sensazione di ok, ma questa cosa qua non è che stiamo perdendo effettivamente il senso di... cioè, ci stiamo lasciando sfuggire la vita, no? È un po' la cosa più a pelle che ti viene in mente pensando a questi due personaggi che attendono qualcosa, è un po' appunto quella del due personaggi che sprecano la loro vita, no? E mentre invece a Bonello, quindi il discorso è proprio anche un po' su questa angoscia anche del passare del tempo, di lasciarlo passare e non fare fondamentalmente nulla, mentre invece Bonello appunto ci inserisce dentro questa anche questo, la questione della paranoia, che è appunto una cosa molto contemporanea, che in effetti è interessante proprio anche per da inserire nel contesto di questo racconto qua, perché comunque anche la paranoia è un qualcosa che determina l'angoscia però del tempo contemporaneo, no? Tra appunto immagini che non si riescono a comprendere, tant'è che il film inizia con lei che è su un green screen e deve recitare tutta una parte senza avere niente di fatto, senza vedere effettivamente la realtà con cui dovrebbe interagire, no? Per il film per cui sta mm-hmm. per il film o per lo spot sì. per cui sta lavorando. E quindi c'è anche questo elemento qua che in effetti Bonello riesce molto, forse con questo suo distacco da magari persona che non è che anche fatica a comprendere, funziona molto bene per appunto trasmettere questo senso anche un po' di spaesamento, ecco.